In questa quarta lezione vogliamo reperire come nella teosofia viene data una preziosa indicazione riguardo alla tematica dell'ordine degli affetti. Applichiamo la nostra attenzione quindi alla riflessione che all'interno del libro terzo sull'essere trino Rosmini dedica nella teosofia all'ordine, proprio perché vedremo come parlare dell'ordine ontologico trinitario implica affrontare il discorso dell'ordine degli affetti. Due sono in particolare i numeri che ci interessano. Il numero innanzitutto 979. Rimane a investigare se l'ordine abbia un principio da cui si possa derivare e qual sia. Ora, come abbiamo veduto che il principio e il fonte di tutte le relazioni è la forma obiettiva dell'essere, così del pari conviene riconoscere questa forma quale principio è il fonte di ogni ordine. E infatti l'ordine si ha quando più entità cospirano in uno. All'ordine dunque è essenziale la molteplicità, ma se l'essere potesse essere uno senza molteplicità alcuna, non si potrebbero concepire né relazioni né ordine. Dove dunque incomincia la molteplicità ad apparire, ivi solo si può trovare il principio altresì dell'ordine. Ora, la prima molteplicità nell'essere si trova con la seconda forma, che è l'oggettiva. Questa dunque è il cominciamento, il principio e il fonte della molteplicità e delle relazioni e dell'ordine che ne consegue. Infatti, supposto che l'essere non rimanga solo soggetto, ma che sia dato anche l'obiettivo, si trova subito la ragione di tutti gli ordini possibili. E questa ragione diviene il fondamento a una classificazione degli ordini diversi. Ed ecco quale. L'essere obiettivo contiene il soggetto e reciprocamente il soggetto contiene l'obiettivo. Dall'unione poi e dalla inesistenza dell'uno nell'altro procede la loro unione, che è la terza forma dell'essere contenente entrambe e contenuta nell'una e nell'altra delle due prime. Se dunque si considera l'obiettivo come contenente il soggetto e la forma morale, si ha il primo genere di ordini, cioè l'ordine obiettivo di intelligibilità. Se si considera poi che l'obiettivo non può stare solo perché si riferisce al soggetto e perciò lo si considera come contenuto in questo e questo come contenente l'obiettivo e la forma morale, si ha il secondo genere, l'ordine subiettivo di sussistenza. Se finalmente si considera la terza forma d'unione che contiene il soggetto e l'obiettivo, ossia il soggetto contenuto nell'obiettivo, si ha il terzo genere, l'ordine morale di perfezione, che negli enti finiti appartiene al soggetto anch'esso, onde si può chiamare ordine subiettivo di perfezione, ma nell'essere infinito sussiste da sé. Or questo conferma e spiega maggiormente quello che dicevamo, che nell'ordine, che è tra le forme supreme nell'essere, si contengono tutti gli altri ordini. Conferma ancora e spiega come nell'ordine della mente finita con la sua forma obiettiva si contengono tutti gli ordini obiettivi virtualmente, i quali acquistano un maggiore o minor grado di attualità secondo che si accresce il grado di sviluppo della mente stessa, ma non così tutti gli ordini subiettivi per la limitazione del soggetto stesso. Apparisce dunque che la sede primitiva di ogni ordine è l'obietto sussistente nell'essere, come quello che contiene il subietto e il morale sussistente, ed è contenuto dal subietto e dal morale stesso, che se l'obietto non è sussistente, egli non può che dare l'intelligibilità degli ordini, ossia presentare gli ordini come puramente obiettivi. Ora, questa nostra considerazione va a toccare quello che è realmente centrale nella riflessione sugli affetti. Se il sentimento fondamentale che Rosmini affronta nelle sue opere antropologiche e nella teosofia, come vedremo nella lezione successiva, è nella forma reale dell'essere la chiave di volta della sua riflessione, che lo rende particolarmente attuale all'interno della riflessione filosofica fenomenologica contemporanea, sia in ambito filosofico elaborato a prescindere dalla teologia, sia nell'ambito filosofico che dialoga, si confronta e viene elaborato all'interno della teologia stessa, ritroviamo in questa modalità di Rosmini di affrontare la domanda sull'ordine delle indicazioni preziosissime. In particolare affrontiamo il numero 980 e vediamo di concentrarci su che cosa si intende per ordine subiettivo di sussistenza e l'ordine subiettivo di perfezione. 980. Di qui si apre la via a sciogliere la questione intorno alla ragione che determina l'ordine. C'è ella sempre una ragione dell'ordine? Una ragione, dico, per la quale si intenda che le molteplici entità devono essere legate insieme, piuttosto in un modo che in un altro, a ciò che formino un ordine? O una ragione per la quale le dette entità siano di fatto così collegate insieme in un dato ordine? E questa ragione è unica, o ci possono essere più ragioni d'un medesimo ordine? E per cominciare da quest'ultima domanda, vedesi facilmente che la ragione e la regola dell'ordine, se c'è, deve essere unica, poiché se fossero due, darebbero due ordini e non un solo. E veramente supponiamo che uno e il medesimo ordine avesse due ragioni e regole. In tal caso queste due ragioni o sarebbero connesse tra loro per modo da ridursi in una, o non cospirerebbero punto in una ragione sola, ma sarebbero due rese indipendenti l'una dall'altra divise. Ora, l'ordine, abbiamo detto, è ciò che risulta da più entità che cospirano in uno. Ora, come potrebbero cospirare in uno più entità se devono distribuirsi e connettersi secondo due regole diverse? Giacché le regole allora sono diverse quando governano le entità in altro modo e le terminano diversamente. Ora, le stesse entità non possono essere determinate in due modi, nell'atto stesso e sotto lo stesso rispetto. Se dunque una moltitudine di entità sono determinate in due modi diversi e però da due regole diverse, questo non può avvenire se non a condizione che alcune di esse regolate da una certa ragione formino un gruppo od ordine e le altre regolate da un'altra ragione formino un altro gruppo e un altro ordine, contro l'ipotesi che sia solo ed unico l'ordine di cui si tratta. Una sola ragione dunque presiede ad un solo ordine. Ma ogni ordine ha una sua ragione che lo determini? Si chiede nel numero 981. Noi vogliamo considerare come l'applicazione di questo dispositivo teoretico alla persona, che è quello che viene più diffusamente ed estesamente operato, compiuto da Rosmini all'interno della teosofia, conduce alla importanza di mettere a fuoco gli ordini obiettivi e gli ordini subiettivi. A proposito di obietto e di subietto, il Rosmini a un certo punto considera la terza forma di unione che contiene il subietto e l'obietto, ossia il subietto contenuto nell'obietto, e sia il terzo genere, l'ordine morale di perfezione, che negli enti finiti appartiene al subietto anch'esso, onde si può chiamare ordine subiettivo di perfezione, ma nell'essere infinito sussiste da sé. Se è vero che la persona come relazione sussistente può avere in quanto persona divina un modo assoluto d'esistere e in quanto persona umana un modo relativo d'esistere, se è vero che la persona è sentimento, essendo che il principio supremo che la costituisce è sentimento, in quanto nella insessione delle forme dell'essere, intuizione dell'idea dell'essere e sentimento fondamentale, allora l'ordine subiettivo di perfezione permette di integrare nella libertà della persona, permette di integrare tutte le componenti cognitive, emotive, volitive, di giudizio. Ecco, questo che offre Rosmini è un principio, l'ordine subiettivo di perfezione, che permette di articolare in modo antropologicamente compiuto la riflessione sulla soggettività umana, e nello stesso tempo permette di mettere in relazione l'ordine compiuto della soggettività umana con l'essere di Dio, con la personalità divina. Si tratta realmente di una riflessione di grande attualità e di grande efficacia, a nostro avviso, proprio perché riguardo alla riflessione della De Monticelli, segnatamente nel suo testo sull'ordine del cuore, là dove a noi sembra che i presupposti, le istanze, le ricerche, gli obiettivi da cui si parte sono più che condivisibili, ma la metodologia di realizzazione, di ricerca, di acquisizione di risultati ci sembrano compromettere gli obiettivi stessi, possiamo realmente arrivare a porre in evidenza come nel sentimento fondamentale, che ha anche una dimensione di sentimento fondamentale corporeo, dunque è una dimensione che pone il dialogo con la psicologia, che pone il dialogo con le neuroscienze, troviamo la possibilità di evitare disordine, di evitare sovrapposizione, di evitare un procedimento che è, a nostro avviso, troppo vagamente fenomenologico, di una fenomenologia che certo è in grado di individuare quali sono le strumentazioni di volta in volta cercate, di volta in volta elaborate. Pensiamo, come abbiamo espresso nel corso precedente, del nostro percorso all'interno della persona della altra metafisica, ecco, Scheler, Stein e ancora altri autori fenomenologi, tuttavia senza dare la chiarezza circa l'ordine e le priorità, le motivazioni che stanno alla base della scelta di determinate opzioni teoretiche piuttosto che di altre. Con Rosmini questo discorso diventa invece possibile. Diventa possibile perché, a proposito dell'ordine, abbiamo visto come su questa tematica Rosmini, nel numero 979, proceda con estrema chiarezza. Il principio e la fonte di tutte le relazioni è la forma obiettiva dell'essere. L'ordine riconoscere la forma obiettiva dell'essere, in quanto sia l'ordine quando più entità cospirano in uno. All'ordine è dunque essenziale la molteplicità. La molteplicità fa scorgere la seconda forma, che è quella oggettiva, e da queste due forme, la forma obiettiva e la forma oggettiva, scaturisce quella che Rosmini chiama poi la terza forma dell'essere, che contiene la forma obiettiva e la forma oggettiva. Dunque, per Rosmini, la forma morale dell'essere è la realizzazione dell'ordine, dell'ordine degli affetti intesi come sentimento fondamentale nell'ordine oggettivo e come intuizione dell'idea dell'essere nella forma obiettiva. Dunque, per Rosmini, la forma morale è ordine degli affetti, e l'ordine degli affetti è nello stesso tempo rigorizzazione teoretica. Viene in qualche modo da sottolineare come nell'ordine degli affetti della forma morale, dove intenzionalmente vogliamo mettere a confronto l'ordine degli affetti di cui parla Sequeri nella sua teoria della coscienza credente con l'ordine teoretico-metafisico di cui parla Rosmini nella sua teosofia, l'ordine è tale da permettere di cogliere come la portata etica del principio di non contraddizione, come terza via della navigazione platonica, trovi proprio il suo soddisfacimento in questa forma morale dell'essere. È in questa forma morale dell'essere che si ritrova il primo genere di ordini. L'ordine obiettivo, considerato nella comparazione tra la forma morale e l'oggetto contenente il soggetto, ordine obiettivo. Poi c'è l'ordine subiettivo, quando si considera l'oggetto nel soggetto in comparazione con la forma morale. L'ordine subiettivo dà poi vita a una terza forma d'ordine, che contiene il soggetto e l'obietto, ossia il soggetto contenuto nell'obietto. Sto ripetendo per la seconda volta come si configurano le tre forme di ordine, tre generi di ordini, c'è l'ordine obiettivo, l'ordine subiettivo, poi c'è l'ordine subiettivo di perfezione che è quello che si realizza nella persona umana, in cui l'ordine morale è considerato nel mettere a confronto il soggetto contenuto nell'obietto a partire dall'ordine morale. Ora, è questo ordine subiettivo di perfezione come terzo genere di ordine a costituire il principio dell'ordine degli affetti. Sulla base di questo ordine subiettivo di perfezione, nella prossima lezione andremo a considerare il rapporto tra la teosofia e il sentimento fondamentale, ma ci preme ribadire come questi tre generi si realizzano. Primo genere, l'obietto che contiene il soggetto, l'obietto che contiene il soggetto in relazione alla forma morale si ha l'ordine obiettivo. L'ordine subiettivo si ha nel mettere a confronto la forma morale con il soggetto che contiene l'obietto. Ordine di sussistenza, ordine subiettivo. Il terzo genere, la terza forma d'unione che genera il terzo genere di ordine, appunto, è il soggetto contenuto nell'obietto e l'ordine e la forma morale che dà origine all'ordine subiettivo di perfezione, cioè è un ordine, quello del soggetto contenuto nell'obietto, essendo che appartiene agli enti finiti, c'è l'ordine morale. Quindi è come sottolineare come l'ordine morale è la considerazione del soggetto contenuto nell'obietto negli enti finiti, dove negli enti finiti la persona umana, il soggetto, in quanto ente finito, è ciò che di più perfetto c'è nell'ordine degli enti finiti. Dunque, l'ordine morale di perfezione negli enti finiti consiste nel considerare il soggetto contenuto nell'obietto, considerando però l'obietto a sua volta come un ente finito, e siccome gli enti finiti appartengono al soggetto, considerare il soggetto nell'obietto come soggetto dà luogo all'ordine morale. Anche qui si può vedere come è estremamente significativo considerare la persona come relazione sussistente, in un modo d'esistere relativo. Infatti, negli enti finiti il nostro obietto sussiste come soggetto, nel senso che è relativo all'assoluto, ma ha anche una sua autonomia in cui esiste, in cui può inesistere, ancora più teosoficamente e rosmignanamente corretto, un subietto, che è appunto la soggettività umana. La soggettività esiste nella persona umana come relazione sussistente avente un modo d'esistere relativo, e in questo consiste l'ordine subiettivo di perfezione, che è l'ordine più significativo, più completo, più adeguato, che noi diciamo ordine degli effetti, avendo considerato che la persona è sentimento. Che tipo di sentimento? Lo vediamo nella lezione successiva.